Buongiorno dagli studi di Radio Shamal, chi vi parla è Francesco Chioccarelli che insieme a Luigi Di Chiara conduce Refugis, programma di Radio Shamal dedicato al mondo dell'immigrazione e in particolare ai rifugiati e richiedenti asilo. Buongiorno da Radio Shamal, il programma Refugis, programma dedicato al mondo dei rifugiati e richiedenti asilo, ma che spazia in tutto il settore dell'immigrazione, tutte le problematiche relative all'immigrazione, soprattutto in particolare nel nostro paese, l'Italia, però insomma, chiaramente, inevitabilmente, tra l'altro visto anche gli accadimenti in essere, per forza di cose bisogna un po' divagare, non è forse il termine giusto, ma insomma cercare anche di collegare ciò che accade nel settore dell'immigrazione anche agli accadimenti che accadono nel mondo. Però noi vogliamo assolutamente cominciare da qualche un po' di tempo volevamo assolutamente non tralasciare questa notizia. È una notizia che ci fa accogliere con grande gioia l'assoluzione di Mimmo Lucano, cui la procura di Reggio Calabria aveva chiesto, pensate, 10 anni e 5 mesi di reclusione. Mimmo Lucano, che ha seguito attentamente, una persona, un ex sindaco, un paese Riace in provincia di Reggio Calabria, che ha dato vita a una sperimentazione, ha dato vita insomma a un esperimento proprio insomma di non solo semplice accoglienza, ma proprio addirittura tentativo proprio di integrare le persone che appunto venivano da altri paesi, però nello stesso tempo ovviare un problema storico che c'è nel nostro meridione, in particolare in Calabria, quindi c'è lo spopolamento insomma di intere aree, e quindi in questo senso è stato un po' non posso avanguardia, è un termine un po' così esagerato, però insomma indubbiamente ha tracciato una via importante, però insomma come spesso accade nel nostro paese fanno in band alcune canzoni di Fabrizio De André, in questo senso che insomma le cose poi sia positive anche le cose negative, però spesso e volentieri purtroppo va assolutamente fatto notare, va sottolineato insomma spesso cioè la legittima, cioè per carità, insomma legittimo ruolo della magistratura, spesso però a volte insomma questo c'è un'enfasi esagerata, per cui insomma normali indagini, che è lecito indagare su tutto, quindi, poi insomma grazie anche a un nostro sistema mediatico si spettacolarizza e purtroppo si condannano le persone insomma la famosa sentenza di terzo grado insomma, o comunque tutto il percorso insomma classico insomma della nostra giustizia per quanto riguarda ovviamente tutto ciò insomma che riguarda con le eventuali indagini su tutto ciò che accade o sui sospetti che si possono avere insomma in questo senso a noi c'è molto dispiaciuto, perché appunto conoscendo appunto la persona, il valore di questa persona, l'intelligenza di questa persona, certamente insomma ha fatto molto dispiacere, anche perché poi è chiaro che poi si sono inseriti i soliti strumentalizzatori e quindi insomma chiaramente la cosa ha avuto una dimensione più grande di quella che forse meritava, e invece meritava un plauso notevole, perché è andato anche al di là, no, delle, della classica contrapposizione, no, che bene, male, chi è per gli immigrati, chi è contro, no, insomma, ha dimostrato che in realtà bisogna fuoriuscire da queste contrapposizioni strumentali e costruire qualcosa di ecco, la parola alternativa in questo si riempie di contenuti reali, insomma, e quindi ovviamente questo ci ha addolorato, però nello stesso tempo appunto accogliamo con grande gioia, anzi a maggior ragione accogliamo con grande gioia la soluzione appunto di Mimmo Lucano, cui appunto la procura di Reggio Calabria aveva chiesto 10 anni e mezzo di reclusione, mentre per i giudici è rimasto in piedi è solo un falso in atto pubblico, solo ovviamente relativo a tutta la montagna di accuse, chiaramente, e fermo restando che ovviamente la magistratura ha tutto il diritto di indagare, insomma, nessuno mette in discussione il suo ruolo, quindi insomma è rimasto in piedi solo un falso in atto pubblico per un'assegnazione di fondi a cooperative. Quindi crollano in appello quasi tutte le accuse contestate all'ex sindaco di Grace. Infatti, una camera di ricorso di ben 7 ore, perché poi bisogna pure dire che a volte, insomma, queste proprio quando si costruisce un impianto accusatorio del genere, ovviamente la durata, diciamo, è notevole. Lo hanno condannato quindi ad 1 anno e 6 mesi di reclusione con pena sospesa, quindi ribaltando la sentenza di primo grado appunto del tribunale di Locri, che gli aveva appunto inflitto nel calcolo complessivo addirittura 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso di ufficio. Assolti altri 16 imputati che sono appunto collaboratori dell'ex sindaco di Riace. Dalla lettura del dispositivo emerge che la Corte ha condannato Lucano solo per di falso in atto pubblico. Lo ripetiamo la seconda volta proprio perché, dato che sono argomenti molto delicati, bisogna capire di cui stiamo parlando. Ebbene, in relazione, diciamo appunto, tra l'altro, in relazione a tutto ciò, una determina del 2017, appunto, che già abbiamo menzionato. Abbiamo quindi una situazione che praticamente ha ridimensionato radicalmente tutto l'impianto accusatorio, dimostrando insomma che l'ex sindaco di Riace non solo non era colpito di tutto ciò, ma addirittura è stato meritevole di aver preso una strada originale. È rimasta traccia, perché insomma, come dire, ormai è diverso a tutto i paesini della Locride, di questa parte della parte ionica della provincia di Reggio Calabria, hanno cercato di creare, diciamo, sulla falsa riga di ciò che aveva fatto Mimmo Lucano, di creare quelle situazioni in cui appunto l'obiettivo è ripopolare queste zone che ormai, come dire, sono ormai praticamente ridotte a uno spopolamento progressivo che ovviamente di fatto deprime, insomma, questi territori. quindi diciamo noi crediamo perché proprio come dire questi questi esperimenti questo esperimento vada anzi vada ripreso e magari perché poi bisogna dire una cosa che Mimmo Lucano ha cominciato queste cose addirittura ma molti anni fa. Come dire, si è, tra l'altro lui ricordiamo è stato sindaco tra il 2004 e il 2018 quando appunto 2018 appunto venne sospeso. Quindi diciamo è una persona che è stata a lungo sindaco del suo territorio, che conosce molto molto bene ovviamente, che comunque ha dimostrato che è possibile non solo fare accoglienza, ma farla anche nell'interesse delle popolazioni autoctone, che questo è la, come dire, il fatto nuovo importante, che come dire, in queste iniziative c'è stato anche il fiorire di commerci, di attività nuove, come dire, di rianimazione di questi posti. Posti che hanno conosciuto anche una certa diciamo celebrità, insomma, perché in effetti no, parliamo di zone molto belle, tra l'altro, per, paesaggisticamente parlando, zone che insomma veramente ecco in questo senso si dovrebbe prendere spunto da persone come Mimmo Lucano. Perché appunto il miglioramento della vita del nostro meridione d'Italia dipende anche da questo, perché poi l'altro problema non riguarda solo la Calabria, ma riguarda un po' tutto il nostro meridione, che vede sempre più spopolarsi. Addirittura è stato fatto un calcolo che adesso sono 18 milioni di abitanti l'intero meridione, sembra che addirittura entro il 2000 e 50 scenderebbero addirittura a meno di 13 milioni e di solito poi si vanno spopolando le zone più, come dire, più lontane, chiaramente. E noi spesso sentiamo parlare, non so da quando siamo nati, di questione meridionale in modo ripetuto, in modo, come dire, qualche volta anche strumentale. Ma in realtà bisogna appunto ripartire da ciò che abbiamo sul nostro territorio, e non solo a livello turistico, appunto, ci sono anche altre attività commerciali, artigianali, agricole che meritano. Pensate, quando questi signori parlano, no, contro gli immigrati, noi abbiamo tutte intere aree della zona di Reggio Calabria. E addirittura il mandarino, che è un frutto tra l'altro secondo noi fra i migliori, tra i più belli, tra i più saporiti, e rimangono sugli alberi perché non c'è letteralmente manodopera. Quindi insomma veramente viene per forza in mente che poi insomma non si vogliono affrontare appunto certi argomenti oppure in modo strumentale. E Mimmo Lucano appunto ha creato una sorta di piccolo modello calabrese di accoglienza, proprio appunto in una zona, tra l'altro, di, non dimentichiamo, difficile a livello appunto di criminalità, come la fascia della Locride. Quindi tra l'altro è anche importante, costruire percorsi simili, perché purtroppo spesso la criminalità insiste dove o c'è situazioni di degrado frutto di aree metropolitane, pensiamo appunto quella palermitana, napoletana, dove effettivamente sono molti abitanti in spazi non proprio diciamo ampi, per cui come dire la criminalità purtroppo, soprattutto abbiamo visto quelle ultime vicende di Caivano, trova purtroppo insomma trova spazi indubbiamente, ma anche nelle zone cosiddette, come dire, più spopolate, per motivi opposti anche trova spazio, anche perché appunto quando si creano queste situazioni in cui, come dire, non c'è composizione diciamo etnica, diciamo, come dire, più variegata, e si hanno dei modelli unici, è chiaro che poi questa, tutto ciò favorisce, purtroppo, favorisce il non sviluppo di intere aree del nostro meridione. E noi però vogliamo anche fare però una considerazione. Contentissimi, felicissimi, ed eravamo convinti della innocenza assoluta di Mimmo Lucano. Vicende insomma che seguiamo da anni, e tra l'altro insomma, come dire, vicende che hanno hanno interessato insomma parte della nostra opinione pubblica, anche fuori dal nostro paese, insomma, come dire, si è parlato di questo modello originale che ha lasciato traccia, però si può fare di più, si possono fare insomma, tante altre cose, cioè comunque Mimmo Lucano ha lasciato una traccia, però dobbiamo anche dire una cosa, che purtroppo ciò è potuto accadere per un deficit di cultura del diritto del nostro paese, che stranamente veramente ci sorprende, un paese che ha inventato il diritto romano, insomma, una delle basi della cultura occidentale, e non riesca, poi cada spesso insomma, in questi incidenti, chiamiamoli così, giustizialisti, cioè nel senso che in questo senso noi facciamo informazione anche certamente prima di tutto per gli immigrati, ma riguarda anche noi. Va ricordato che quando una persona, appunto, non è solo il caso di Mimmo Lucano, in Italia abbiamo visto tanti altri casi, quando è indagata, quando c'è il famoso avviso di garanzia, non è condanna automatica, non è condanna, cioè bisogna aspettare, magari si, non so, si riducono i gradi di giudizio, facessero quello che vogliono fare, poi il problema è che nel momento una persona fino a prova contraria è innocente, e questo è tutto, per questo si è prodotto anche questa aggressione, secondo me, che poi è chiaro, poi ci sono ambienti che tutto sommato lo possiamo dire, insomma, tifavano per la non assoluzione di Mimmo Lucano, però noi dobbiamo partire dal manico, non dobbiamo partire dalla parte bassa della scopa, e allora bisogna anche recuperare un po' di cultura del diritto, perché poi tra l'altro come l'hanno fatto con Mimmo Lucano, assolutamente già l'hanno fatto in passato e potrebbero farlo in futuro, ma noi non possiamo passare a perdere tempo, cioè il paese ha bisogno di evolversi, ha bisogno di strade nuove, insomma, e speriamo che anche i giornali, anche il mondo della stampa, ma anche dei siti, ormai i siti internet sono più importanti della stampa stessa, insomma, della televisione, insomma, di questa bella televisione che abbiamo, e insomma, come dire, bisogna insomma, come dire, in questo senso cambiare rotta, perché comunque spesso c'è stato un martellamento. Io ci ricordiamo quando Mimmo Lucano appunto fu praticamente l'avviso, l'avviso di garanzia, che poi nel termine tecnico è un avvisare che tu sei indagato, non io ti avviso che sei condannato, forse c'è un po' di confusione in questo senso qua, quindi insomma il punto è questo, cioè noi dobbiamo pure cercare di perché addirittura nel mondo della nel settore dell'immigrazione ci sono state varie questioni relative all'intervento della magistratura, che deve fare il suo percorso assolutamente, però il problema è infatti la questione vera, forse, diciamo la verità, non è neanche la magistratura in sé, è purtroppo il sistema mediatico che non funziona, questo è il problema.
O funziona troppo bene.
O funziona, esatto, o funziona troppo bene. Insomma. Allora, speriamo solo una cosa, che la gioia della soluzione, tranne appunto quella piccola cosa, insomma, che poi alla fine in tutto l'impianto accusatorio è ben poca cosa, questa vicenda possa effettivamente farci cambiare un po' di registro, cioè farci cambiare registro e cercare di, come dire, di favorire tutte, e questo non solo nel settore dell'immigrazione, in tutti i settori della vita, vita pubblica, perché questo riguarda anche, può riguardare gli appalti e può riguardare il non so,
a proposito di appalti, chissà se con con, hanno applicato le metodologie della nuova legge sugli appalti con, per l'affido diretto di gare, perché lui è stato condannato per falso d'ufficio perché ha affidato a una cooperativa di, composta da richiedenti asilo, migranti eccetera, insieme a altri giovani del posto, per le attività di pulizia, di nettezza urbana del territorio.
Sì, 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 infatti.
Per evitare anche che finissero nelle mani della 'ndrangheta.
Insomma, ricordiamo su quel territorio, insomma.
Quindi, voglio dire, non è che ha lucrato e si è messo i soldi in tasca.
No, assolutamente.
Come molti poi hanno suggerito, tipo alcune testate giornalistiche, tipo Il Giornale, Libero, sì, eccetera, che non solo l'hanno riattaccato, perché non ha preso la perché ha detto che Gaza è un territorio martoriato, che e che è un maxi campo di concentramento sostanzialmente, e visto, non gli è servita la lezione, no, perché loro parlano di lezione, che lezione, non a caso,
infatti,
per loro è una lezione,
certo.
Perché bisogna punirlo, perché comunque è uno che la pensa in un certo modo e che fa un determinato tipo di cose. Quindi, tu prima parlavi appunto del modello lucano, che è un modello particolare. Cioè, lì sono territori, e volevo sottolineare giusto questa cosa, anche se già l'hai detta, che sono spopolati. Non c'è popolazione, non c'è un'economia che può girare se non c'è manodopera, l'agricoltura, ma anche l'accoglienza turistica, perché lì sono posti lì
molto belli. Il mare è bellissimo.
Certo, e quindi, come dire, c'è un disegno nobile, anche se è un disegno che è progressista, forse proprio quello che
ma il punto è questo. Allora, il punto è chiaramente.
Poi scusami, c'è una fiction pagata dalla RAI, realizzata, e che non è mai andata in onda.
Ah, mai andata in onda?
No, la fiction su Mimmo Lucano.
Ah, sì, giusto. Giustamente,
Fiorello Junior.
Sì, è vero.
E chissà se a questo punto questa fiction verrà ripresa, verrà fatta, visto che è stato riconosciuto sostanzialmente l'innocenza. Certo, qualcuno dice no, non è stato riconosciuto innocente, perché comunque è stato condannato a 1 anno e 6 mesi per falso in atto pubblico, e è stato pagato poi a pagare le spese processuali nella misura di 1.400 euro. Però in confronto appunto ai 12-13 anni che gli volevano combinare,
è sotto zero.
Noi, non è che noi siamo tifosi di,
no,
di
assolutamente
Lucano, perché
no.
Comunque il momento in cui uno ha un ruolo deve comunque seguire certe regole, e il momento in cui non le vuole seguire, secondo me dovrebbe dirlo: io non voglio seguire queste regole, voglio fare altrimenti.
Esatto,
quindi
giusto,
non è che io voglio giustificare.
No, certo.
Però è stato
degli eroi sono stati
è
fatti,
stato molto molto brutto come è stato attaccato e come è stato strumentalizzato come figura, non essendo colpevole come risultato, comunque è stato costretto a dimettersi come sindaco.
Certo,
quindi comunque c'è un danno alla sua persona, ma anche alla comunità che comunque credeva in lui. Ora tutto si può dire, però comunque diciamo che è stato utilizzato strumentalmente da un certo
mondo mediatico,
e diciamolo pure di destra, perché molti hanno paura ormai a dire, siamo sotto regime forse, molti hanno paura a dire che la destra ormai controlla i mezzi di diffusione, di comunicazione, e anche se questa è una cosa avvenuta qualche anno fa, ma già si avviava in quella direzione probabilmente.
No, purtroppo c'è da dire una cosa, che in Italia abbiamo la dimostrazione che o ci mettiamo sul filone garantista o quello giustizialista, in realtà poi cambiano diciamo gli attori, cioè nel senso che nel momento in cui poi indagavano persone di quell'altro schieramento politico è tutti quanti addosso la magistratura, nel momento in cui poi la magistratura viene nella direzione tra virgolette tua, la magistratura deve fare la sua parte fino in fondo. Cioè, quello che sorprende è che non è neanche una contrapposizione vera tra giustizialisti e garantisti, no, che tutto insomma uno ha pure il diritto, cioè esiste anche il giustizialista, fa parte come esiste il garantista, ok? Il problema è questo. questo è fare sempre le cose strumentalmente, cioè nel senso che io, cioè, purtroppo c'è da dire che a volte, ecco, per esempio, come dire, giustamente si dice ma una certa destra, però a volte è stata anche una certa sinistra, cioè in passato, non tanto adesso, in cui insomma, come dire, in certo senso un po' troppo martellato su certe cose, che poi abbiamo visto poi l'evoluzione tra prima e seconda repubblica ci ha consegnato un paesaggio, dice, personale politico veramente io a volte vedo, no? Ecco, ovviamente sì, noi siamo in un campo progressista, non possiamo negarlo a noi stessi, certo, però a volte vedo anche persone, insomma, in Parlamento della parte sinistra che non sono proprio il massimo, insomma. Per cui una persona che ha delle idee dice ma io mi devo contrapporre con le persone giuste, insomma, e per cui insomma pensiamo che in questo senso bisogna innanzitutto recuperare un minimo di razionalità e di logica, ecco, cioè finirla con tutte queste le butade, insomma, e l'abbiamo visto proprio in questa vicenda Israele OLP, perché hai ragione, bisogna stare attenti, perché si finisce per essere degli antisemiti solamente perché il fatto di Hamas è da condannare senza se e senza macchia,
ma non c'è dubbio. Allora che sono antisemiti quelli che ora accusano Netanyahu
esatto.
di essere responsabile di questa situazione, che sono poi gli stessi israeliani,
sì,
no?
infatti ma poi tra l'altro c'è anche da dire una cosa, se come dire, mi ricordo qualche esame, diciamo che vabbè, poi non l'ho completato all'università, eppure a scuola, ma semita, se io non ricordo male, riguarda arabi ed ebrei. Se, cioè, non, questo mi vengono dei dubbi, ma mi sembra che sia proprio così. Quindi già sparare dell'antisemita è già, come il termine latinoamericano, già un po' così, insomma, cioè, quando comunque è gente che ha convissuto per migliaia di anni.
Penso... Sì, ma senza andare troppo lontano, molti vogliono dimenticare quello che ha fatto Arafat e quello che ha significato l'OLP. Che
gli accordi di Oslo, per esempio,
sì, il rapporto che Arafat aveva sia con Craxi che con Andreotti, che comunque erano Arafat, la moglie era cristiana, il suo primo consigliere era un cristiano copto, che comunque in quel momento, ma non solo in Palestina ma anche in Libano, c'era una democrazia, c'era un'evoluzione, c'era, le donne erano libere. E purtroppo poi piano piano c'è stata un'escalation, una degradazione, isterizzando ed estremizzando il rapporto con i palestinesi, si è spinto una parte della popolazione palestinese ad appoggiare le frange più intransigenti, fino ad arrivare poi a quella che è stata la famosa primavera araba, se ti ricordi,
certo,
primavera
certo.
araba portata molto avanti dall'Occidente per far decadere questi pseudo dittatori, che poi si è dimostrato che questi dittatori non erano poi tanto dittatori, che probabilmente erano molto ma molto più democratici di questi portatori della primavera araba, i quali poi sono esponenti appunto di Hamas.
Certo.
Ecco, anche Hamas sono figli della primavera araba, sponsorizzata dall'Occidente, aiutati dall'America, la NATO implicitamente li ha sostenuti, e lo stesso Gheddafi è stato fatto fuori anche per aiutare la primavera araba, e si è visto poi che cosa è successo in Libia, per non tornare indietro fino ad altre cose. Però tornando al discorso dei palestinesi, l'OLP è l'organizzazione riconosciuta dalle Nazioni Unite per rappresentare la diversità e l'unità delle varie componenti politiche del mondo palestinese, perché è una democrazia, per quanto possa sembrare strano, anche se le ultime elezioni sono state vinte da Hamas di estrema destra, proprio perché grazie anche alla politica estrema di Netanyahu, che ha fatto il possibile per fare in modo che una forza di estrema destra, estremamente conservatrice, non di estrema destra, lui era Netanyahu di estrema destra.
Esatto, infatti.
Hamas va oltre questo concetto, il mondo musulmano non esiste.
Destra-sinistra, infatti, è quanto nostro.
Sì, era giusto Arafat che era marxista.
Sì, vabbè, è un singolo caso, però in effetti...
Però a molto mondo di sinistra bisogna anche ricordare che Hamas non è Arafat, che Hamas non è l'OLP, che non sono socialisti come i vecchi palestinesi, che il mondo che rappresentava prima la Palestina, e che comunque alcuni di questi Hamas veramente sono personaggi biechi e l'hanno dimostrato con quello che è successo. Però appunto Netanyahu ha le sue colpe, lo sanno riconoscere, questa cosa sta venendo fuori, e anche perché lui ha cercato di buttare responsabilità addosso ai suoi generali, addosso ai suoi ministri, quelli più vicini, i quali hanno capito questa cosa insieme, stanno un attimo reagendo, insomma tempi duri per il governo israeliano. Noi, almeno io penso che ci debbano essere due popoli e due stati.
Certo, chiaro. Ma purtroppo è saltato questo fatto, perché appunto se questo percorso, ricordiamo gli accordi di Oslo importanti con Bill Clinton presidente, la foto famosa che tutti conosciamo, con Arafat, con Perez, no, era Shimon Peres,
Shimon Peres.
E quindi da quel momento là, purtroppo, piano piano si è
che era laburista, non a caso,
no? Era laburista.
Per cui c'era un certo mondo che era più aperto,
sì.
E tra l'altro ci sono ancora oggi molti israeliani che sono per la pace, per la convivenza, sì. Se non proprio per due paesi, almeno per la convivenza,
la convivenza civile. Ma noi abbiamo avuto anche, ricordiamo, perché poi ecco i mass media, manifestazione a New York, a Boston, negli Stati Uniti, e non di solo di, ovviamente, di arabi, di palestinesi, ma anche di molti americani, diciamo quelli classici, diciamo anglosassoni, cioè, o comunque insomma, il classico americano, cioè insomma, manifestazioni, università come Boston, Harvard, cioè dimenticano queste persone anche della, diciamo, del nostro mondo politico, dimenticano che alcune aree, insomma, negli stessi Stati Uniti, e anche il presidente tutto sommato sta cercando di contenere la situazione. Joe Biden comunque, che diciamo, fino a questa vicenda su diverse questioni un po' così, insomma, si è comportato in modo un po' come tentennante, ecco, diciamo così. Però adesso effettivamente perché veramente sarebbe una tragedia, cioè l'attacco di terra sarebbe una tragedia, cioè, ma ormai tutti gli esperti lo sanno che cosa poi succederebbe. Noi ci arriviamo assolutamente, che noi comunque siamo di, nel senso ovviamente più elevato del termine, di cultura della pace, cultura pacifista, insomma, in cui oggettivamente una situazione che dispiace, addolora, perché vedere certe scene effettivamente ha fatto male, non possiamo negarlo, insomma. Dai microfoni di questa radio spesso, insomma, ormai è già da parecchio tempo, insomma, che parliamo di immigrazione, tutti i problemi legati a questo mondo. Questo mondo che comunque la si pensi, è il futuro. Il futuro nostro, il futuro dell'umanità, soprattutto da quando il mondo si è sempre più globalizzato, non si globalizzano solo le merci, ma si globalizza anche gli spostamenti, anche se poi dobbiamo anche dire che comunque si innesta su un fatto storico, che l'essere umano da quando è comparso, insomma, sulla faccia della terra, emigra, si sposta, quindi in realtà poi non è, la cosa non è neanche tanto nuova, assume dimensioni più intense, più numerose, aumentare la popolazione dell'umanità, i collegamenti sono più veloci, più rapidi, e quindi è ovvio che assume le caratteristiche nuove. E noi dobbiamo poi, come dire, sottolineare per forza una cosa, che comunque noi dobbiamo cercare di costruire percorsi per il futuro e, come dire, pensare a situazioni nuove, pensare a come risolvere queste questioni, e allo stesso tempo però, come dire, nella nostra quotidianità, inteso non nel senso proprio letterale del termine, nel senso delle prossime settimane, dei prossimi mesi che che ci attendono, di costruire poi percorsi, diciamo, come dire. Noi scusate la digressione musicale, insomma, c'era un gruppo americano che è molto famoso, che cantava "Will Stop the Rain", ed erano i Creedence Clearwater Revival. Qualcuno dice, ma che ci azzecca, potrebbe dire. Questa canzone si dice, sì, ok, tu vuoi cambiare il mondo, insomma, vuoi, però nel concreto, poi lo devi fare nel concreto quotidianamente. Chi fermerà la pioggia? Ovviamente è una frase così, insomma, è una metafora, diciamo così, possiamo dire, ma comunque sa indicare il fatto che poi noi dobbiamo comunque individuare, comunque la pensiamo, dobbiamo individuare dei percorsi concreti. E quindi anche se per quanto riguarda il mondo dell'immigrazione, comunque diciamo, dobbiamo procedere quotidianamente nelle varie soluzioni, insomma, che ci impone, insomma, la quotidianità. E citiamo per esempio e poi sapere che, attenzione, ci attendono, questo è importantissimo, è anche ovvio comunque per certi versi, che ci attendono anni in cui ci saranno forti flussi migratori, si rassegnino quelli che non vogliono accettare questo, e ovviamente ne si esaltino troppo gli altri, ma è una cosa che è come dire, come il sole sorgerà e poi tramonterà, più o meno equivale a un qualcosa di simile, insomma. Quindi partiamo da questo presupposto: ci attendono anni di forte immigrazione, che può essere, se affrontato bene, un fatto, una risorsa potenziale, sia in termini economici che in termini socioculturali, oltre che di necessità per le nostre società, che vanno invecchiando, che comunque proporci delle formule, ma noi dobbiamo fare più figli, guardiamo in faccia la realtà: le popolazioni occidentali, Europa, di fine faranno sempre di meno. Ma purtroppo non abbiamo il tempo per argomentare su questo, ma chi si occupa di queste cose sa che comunque l'italiano medio, il tedesco medio, l'americano medio, ovviamente tranne la marea di messicani che sta arrivando negli Stati Uniti, ma parliamo degli americani ovviamente classici, ne faranno sempre di meno. E non è assolutamente cinico, non è assolutamente, come dire, troppo addirittura come di una di determinismo economico, per cui addirittura, cioè, perché così sostituiscono i nostri che non fanno più certi mesi. È un fatto che è sempre avvenuto nella storia dell'essere umano. Comunque, nel momento in cui c'è una evoluzione sociale, c'è una evoluzione economica, è ovvio che chi sta prima non vuole fare certi lavori, e non è da condannare. Come non è da condannare invece dall'altra parte chi viene per sua necessità, e però dà un contributo importante anche allo sviluppo delle nostre economie. Bisogna un po' liberarsi, insomma, sempre di questi pregiudizi, sia nella direzione che nell'altra. Comunque arriveranno, comunque bisogna trovare delle soluzioni, e noi pensiamo che ognuno debba fare la sua parte, come del resto è stato con la come il caso appunto della conferenza, e vediamo sempre la Chiesa in prima fila, qualcuno potrebbe storcere il naso, ma purtroppo è così, a volte, insomma, come dire, si riempiono gli spazi che altri lasciano un po', diciamo un po' vuoti, per essere buoni, insomma. Quindi la conferenza, abbiamo detto, episcopale italiana, organismo molto importante tra l'altro, e la altrettanto importante, importantissima comunità di Sant'Egidio, scusate, che assieme alle, appunto, alle chiese evangeliche si sono fatte carico completamente di corridoi, ecco la famosa frase, corridoi umanitari, che dal 2016 ad oggi hanno portato in sicurezza in Italia ben 4.000 persone, insomma 4.000 persone particolarmente vulnerabili, e a meno di 1.000, tra l'altro a meno di 1.000 in Francia e Belgio. A tutti è stato assicurato un percorso di accoglienza personalizzato e il sostegno fino all'autonomia. Numeri di certo, certamente qualcuno può replicare dicendo, ma questi sono numeri piccoli rispetto alla, ovviamente al totale, rispetto, diciamo, alla marea di immigrati, ma attenzione, sono le piccole cose che fanno le grandi cose, e se questo è possibile, appunto, per che noi stiamo parlando comunque di un settore, in questo caso la, come dire, la, del mondo cattolico, non solo cattolico tra l'altro, vediamo quelle chiese evangeliche, in cui praticamente, insomma, come dire, comunque si hanno delle iniziative, insomma, come dire, particolari, delle iniziative appunto positive in questo senso qua. Certo, sono, come dire, organizzazioni del facenti parte appunto del mondo del terzo settore, particolarmente radicate, particolarmente forti, come dire, facendo parte di un mondo, insomma, che ovviamente la storia, diceva, ha indicato come uno dei protagonisti, insomma, delle nostre tradizioni anche culturali. Poi questo a prescindere se siamo credenti o no, insomma, però è indiscutibile. Però noi crediamo anche questo, che a volte, come dire, le piccole cose, la somma delle piccole cose possono fare grosse cose, e in più si può dare un esempio, cioè agli scettici, quindi ai pessimisti, bisogna dire, guardate che è possibile, se c'è veramente buona volontà, appunto, affidarsi in questo senso, come dice, ci colleghiamo alle queste organizzazioni che hanno ideato questo, servono persone di buona volontà, per cui praticamente come dire, in questo senso tutto il mondo del privato sociale, del terzo settore, appunto, deve ovviamente cercare di investire su integrazione diffusa e in maniera sempre più forte, sempre più intensa, però nello stesso tempo bisogna anche dire che tutto questo è importante, però deve esserci il ruolo delle istituzioni pubbliche, ma con questo non vogliamo proporre formule stataliste per cui poi alla fine dipendiamo totalmente, no. Però allo stesso tempo, come dire, anche il miglior volontariato, anche la migliore promozione sociale, che comunque fanno parte sempre di questo mondo, appunto, è chiaro, promozione sociale si intende la parte, diciamo, come dire, una parte del volontariato più che va nella direzione appunto di promozione socioculturale, ma facciamo questa precisazione appunto per capire meglio, ma è tutto quel mondo, questo mondo del privato sociale, del terzo settore, che, come dire, fa sforzi notevoli, però nello stesso tempo dire che non c'è il ruolo dello Stato, delle istituzioni, parliamo anche a livello europeo, comunque secondo noi non risponde anche al realismo di ciò, cioè nel senso c'è bisogno di maggiore intervento delle istituzioni nel modo giusto, in un modo diffuso, in un modo, diciamo, da rendere protagonisti, insomma, chi si occupa di queste cose, e cercare appunto di ovviamente anche come dire, sostegno in tutti i sensi, nel senso certamente economico, ma anche organizzativo. Per cui queste iniziative lodevoli, come questa della comunità di Sant'Egidio insieme alla Conferenza Episcopale Italiana e alle Chiese Evangeliche. Questo può essere un esempio, perché appunto, cioè, noi dobbiamo porci nella direzione che questi flussi saranno forti, costanti, e bisogna assolutamente moltiplicare le iniziative e sforzarsi di creare, perché appunto adesso è quello che come dire, noi conosciamo, ma ci sono anche altre soluzioni che in questo momento non abbiamo in mente e dobbiamo sforzarci anche di crearle, di inventarle. E in questo senso bisogna ricordiamo un nostro grande amico, il terzo settore, che diceva agire il cambiamento, insomma. Ecco, bisogna agire in questo senso, e solo attraverso l'agire si può sperare veramente poi di costruire queste situazioni. Per cui 4.000 di queste persone hanno fruito di queste cose, ma noi crediamo che il numero debba crescere assolutamente, perché più percorsi legali, più corridoi cosiddetti umanitari si costruiscono, e più si contrasta la deriva criminale dei famosi scafisti, no? In cui spesso viene sbandierata sui mass media, e però si dimentica un particolare, che nel momento in cui gli stati, e questa la critica, l'autocritica va fatta a livello italiano, ma in realtà di tutta l'Europa, le istituzioni europee, bisogna, se veramente si vuol contrastare, perché il problema esiste, anche se in un'altra puntata abbiamo anche accennato al fatto che spesso sono persone disperate che per pagarsi la traversata, insomma, gli mettono lo scafo praticamente a disposizione, per cui si sfrutta anche queste situazioni qua. Allora il punto è cercare di costruire sempre via sempre di più percorsi legali, moltiplicare i corridoi umanitari e costruire una che effettivamente come dire, cerca di prosciugare lo stagno, ecco, in questo senso, così si contrastano anche le varie criminalità, proprio come dire, facendo questo tipo di percorsi. E bisogna pure capire che comunque in tutti i casi è inevitabile che, è chiaro, in una situazione in cui, come dire, migliaia, decine di migliaia cercano di venire nella nostra Europa, comunque è inevitabile che ci saranno sempre ma questo riguardava addirittura gli italiani che emigrano negli Stati Uniti a inizio Novecento, ci sarà sempre qualcuno che sfuggirà ai percorsi di illegalità, ma ciò non toglie che bisogna agire in questa direzione, no?
www.radioshamal.it